Cari amici, quanti di voi si ricordano quando a scuola si studiavano i fiumi d'Italia? E quando si elencavano i più lunghi, ecco che il Tevere faceva la sua comparsa come terzo fiume italiano. E nella nostra mente si immaginava già questo serpentone lungo ben 405 chilometri snodarsi placido lungo le pianure laziali, attraversando silenzioso e attento la capitale prima di sfociare nel Mar Tirreno. «Nasce dal monte Fumaiolo», si rispondeva al maestro, senza avere la più pallida idea di dove e cosa fosse questo monte dal nome strano. Ebbene amici, oggi andiamo insieme a scoprirlo. Seguitemi e rimarrete piacevolmente stupiti. Conosciuto anticamente come Albula prima, Tibris dopo e Tiberis infine, per gli Etruschi era semplicemente Rumon. Il fiume per eccellenza che una leggenda romana vuole prenda il nome da Tiber, un discendente di Enea che perdette la vita annegando proprio in queste acque, un fiume da sempre legato alla storia, dove i veri romani amavano trascorrere le afose giornate estive nuotando dentro quello che era definito biondo Tevere. Il monte Fumaiolo, alto 1407 metri, è situato tra Romagna e Toscana ed è uno dei monti più alti dell'Appennino tosco-romagnolo. Questa zona è chiamata Dolomiti di Romagna per le sue formazioni geologiche singolari che variano dagli strati di formazioni calanchive di argille tipiche dell'Appennino romagnolo alle rupi granitiche e verticali che caratterizzano questo angolo di Romagna. Da qui partono molti sentieri ricchi di ontani, frassini e faggi. Ci sono diverse ipotesi sulla derivazione del nome del monte. Alcuni pensano che il nome Fumaiolo derivi dal fatto che è la sorgente di tre fiumi, Tevere, Savio e Marecchia, e quindi il nome Fiumaiolo. Un'altra accreditata ipotesi fa risalire il nome Fumaiolo all'attività dei carbonai, che sfruttavano le ampie foreste circostanti per la produzione di carbone. Dalla cima del monte si può godere di un panorama a perdita d'occhio su buona parte della penisola, dalla riviera romagnola a nord-est alle colline toscane fino al monte Amiata, dalle vette dell'Appennino Umbro-Marchigiano, Alpe della Luna, Montenerone e Monte Catria, alle colline umbre e tutta la dorsale dell'Appennino Tosco-Emiliano, Monte Falco e Monte Falterona. E nelle giornate più limpide si può vedere chiaramente la curva della riviera romagnola fino alla laguna di Venezia. Quindi il nostro viaggio oggi ci porterà non solo a scoprire la natura di questi luoghi belli e sorprendenti, ma sarà anche l'occasione di vedere il monumento dove zampilla la sorgente delle acque sacre di Roma. Il motivo della notorietà del Monte Fumaiolo, infatti, è dovuto essenzialmente alla presenza, tra le pieghe del suo versante orientale, delle sorgenti del fiume Tevere. In località Vene del Tevere, a quota 1275 metri. Un tempo le sorgenti erano due, a 10 metri l'una dall'altra, e che sgorgavano acqua al ritmo di 10 litri al minuto. E da questo deriva il nome plurale Vene. Al giorno d'oggi, dopo gli interventi di modifica per trasformare il luogo in un monumento, il Tevere sgorga da una singola sorgente. Il sacro fiume dei Romani nasce in mezzo ad un rigoglioso bosco di faggi, dove una serie di piccoli rigagnoli si uniscono dando vita al piccolo corso d'acqua che attraverserà Toscana, Umbria e Lazio, ingrandendosi sempre di più durante il suo cammino. Il percorso inizia a Cesena, salendo l'Appennino in mezzo ad un fantastico paesaggio che delizia la vista. E così arrivo presso quel simpatico paese che si chiama Verghereto, nella provincia di Forlì, e da lì al valico di Monte Fumaiolo. Partendo dalla piazzetta, scendo a piedi verso valle e raggiungo con un comodo sentiero in pochi minuti la sorgente. Ideale come passeggiata durante la bella stagione per via del fresco originato dall'abbondante vegetazione che si attraversa, è spesso meta di turisti e di amanti delle escursioni che ne approfittano per trascorrere alcune ore in totale relax immersi nella natura. E certamente per tutti coloro che per la prima volta visitano questo luogo appare impossibile il fatto che quello che fu il sacro fiume dei Romani possa nascere da due insignificanti rigagnoli che sgorgano in mezzo ad una faggeta a metà collina. In realtà il fiumicello era in Toscana, nella provincia della bella città di Arezzo. Ma Benito Mussolini, nato a Predappio e quindi romagnolo doc, allora capo dello Stato, decise di operare un piccolissimo ritocco alla carta geografica e così il fiume divenne romagnolo. Fu nel giorno di Ferragosto del 1934 che venne inaugurata una stele che segnala la sorgente del fiume. Costituita da un unico blocco di travertino alto 5 metri su di una base, è ornata ai lati da tre teste di lupe capitoline che portano in bocca un anello ciascuna, mentre un'aquila imperiale di bronzo rivolta verso Roma è posata sulla cima. Su di un'insegna si trova scritta la frase che onora la città: «Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma». Fu realizzata infatti in piena epoca fascista, nel momento cioè dove il regime valorizzava la romanità in ogni suo declinare. Il neonato Tevere, dopo una minuscola cascatella, scorre in una canaletta di qualche metro e quindi sfocia in una piccola vasca rettangolare al cui centro si trova il grande monumento. Da qui, ancora incanalato, scorre in un piccolo impluvio tra i faggi, prima di essere liberato nel suo alveo naturale. Nonostante l'affollamento, il posto è molto suggestivo, più che per la sorgente in sé, per la bellissima foresta che la circonda. Dopo questa passeggiata singolare, continuo il mio girovagare per l'Appennino romagnolo e riscendendo a valle mi incuriosisce un semplice cartello di legno che indica le cascate dell'Alferello. Parcheggio incuriosita l'auto e mi incammino scendendo lungo un sentiero curato, ghiaioso ma abbastanza comodo. Già dopo qualche minuto inizio a sentire il rumore dell'acqua che scroscia e dopo solo un quarto d'ora mi appare dall'alto un'assoluta meraviglia. La cascata è proprio in mezzo al bosco e stare qui significa diventare un tutt'uno con la natura. Un luogo dove l'acqua e la vegetazione sono i padroni e dove si può fuggire dal caldo estivo. Ai piedi della cascata delle piccole piscine permettono di fare un bagno in tutto relax, anche se la temperatura dell'acqua è quasi gelata e scogli lisci sembrano fatti apposta per potersi sdraiare. Non ci sono bar, baracchini o ristori qui, solo natura incantevole. Ma la giornata non è ancora finita. Dopo il bagno rinfrescante mi rimetto in strada e, dopo solo qualche chilometro, arrivo alla frazione più grande e popolosa del comune di Verghereto, Posta in una splendida conca dominata dai massicci del Comero e del Fumaiolo, solcata dal torrente Alferello ed incorniciata da secolari castagneti, boschi di faggio e abeti, Alfero si trova al confine tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. Un cippo vicino alla vecchia chiesa recca da una parte lo stemma dei Medici, dall'altro le chiavi di San Pietro. Ha una storia molto antica e lo dimostra anche l'origine del suo nome. C'è chi ritiene che sia derivato dalla nobile famiglia romana Alfia, altri dalla parola ad fanum, in quanto la località sembra fosse sede di un tempio pagano di gran rinomanza. Il nome potrebbe però derivare anche dal latino apud ferrum, cioè il luogo dove si lavora il ferro. Ma forse l'origine del nome Alfero, più sicura e certa, e quindi di maggior credenza, è senz'altro quella di derivazione latina ad farum, in quanto nell'antichità gli innumerevoli fuochi accesi dai pastori umbri si vedevano per tutta la vallata del Savio fino al mar Adriatico, come se fosse un immenso faro. Qualcun altro invece vuole vedere un'origine germanica, infatti fu depredata dai Lanzichenecchi, come pure germanico-longobarda è la dedicazione dell'antica pieve di Sant'Andrea Apostolo. Oggi Alfero è un felice connubio di bellezze naturali, moderne attrezzature, quiete e tradizionale ospitalità, sia estiva che invernale, che lo rendono luogo ideale per ritemprare corpo e spirito con alberghi, ristoranti e una cucina strettamente legata al territorio dove primeggiano selvaggina, funghi, tartufi e castagne. Le manifestazioni organizzate dalla Proloco di Alfero sono tante e divertenti. Tra le più antiche spicca il folcloristico Palio dei Somari, che ha oltrepassato le 50 edizioni. È la rassegna paesana in chiave gogliardica del noto Palio di Siena, ma in questo caso il protagonista è il somaro, animale notoriamente cocciuto, che ogni anno non manca di sorprendere gli spettatori provenienti da ogni dove per assistere a questa divertente manifestazione. La festa, nata negli anni 60, ha il carattere della rievocazione storica, infatti nel secondo weekend di agosto tutto il paese montano viene avvolto da un'atmosfera medievale, con drappi alle finestre, carri, sfilate in abiti e competizioni, il tutto in puro stile medievale, a tal punto che persino l'aspetto delle strade torna indietro di qualche secolo, perché viene ricoperto di sabbia. Il palio si svolge nella forma della competizione in sella al somaro, in cui si sfidano 8 contendenti dei rioni alferesi ed extra alferesi, e il vincitore avrà in sposa la figlia di Uguccione della Faggiola, noto signore di queste terre nel 1200. E da qui mi dirigo all'ultima curiosa meta di questa singolare giornata. A pochi chilometri, risalendo il crinale appenninico, arrivo ad un grazioso oratorio in pietra recentemente restaurato, dedicato alla Madonna della Neve, perché la tradizione vuole che il 5 agosto di un anno imprecisato, su un piccolo appezzamento, cade la neve. Un fatto straordinario e miracoloso che indusse gli abitanti ad erigere su quel terreno una chiesetta dedicata proprio alla Madonna. E a 2 passi da qui il magico e silenzioso borgo di Castellalfero, suggestivamente arroccato su un arricciamento di una formazione rocciosa sul torrente Alferello. È un antico borgo ormai abbandonato, ma è un ben conservato esempio di storia derivante da una struttura medievale. Era infatti un castrum, piccolo ma ben munito, con rocca a valle sullo strapiombo, torre a monte, accesso laterale con porta, cinta muraria di raccordo che seguiva il ciglio dell'affioramento roccioso. Vi si accede con una viottola a lato dell'oratorio che lambisce alcuni capanni ove era l'antica porta. Il borghetto risalente al 1200 è formato da cellule edilizie che formano 2 cortine continue, infatti persa la sua funzione difensiva, fu trasformato in borgo rurale. Una passeggiata qui è fare un tuffo nel passato, in un medioevo giunto miracolosamente fino a noi. Ed anche per oggi è tutto, amici. Alla prossima!
The ocean is a river's goal. Need to leave the water knows. We're closer now than light years to go. I have got to find the river, Bergamot, Vetiver. Run through my head and fall away. Leave the road and memorize. It's like the past before my eyes. Nothing is going my way. There's no one going my way. There is nothing left to throw. Ginger, lemon, indigo, coriander, stem, and rose of hay. Strength and courage overrides privileged and weary eyes. River poets search naive. Just to the tide, all of this is coming your way.